che stai facendo, figlio? Sogno, madre mia, sogno che sto cantando e tu mi chiedi nel sogno che stai facendo, figlio? Che canti nel sogno, oh figlio? Canto, madre, che avevo una casa e adesso la casa non ce l'ho. Questo canto, madre. Avevi la mia voce, oh madre, e la mia lingua avevo, e ora non ho né voce né lingua. Con la voce che non ho, né la lingua che non ho, della casa che non ho, io canto la mia canzone, oh madre.
Il grande poeta bosniaco Abdullah Sidran ci legge un suo poema direttamente in italiano, la poesia per titolo Incubo, l'incubo dal quale tentano di fuggire tanti bosniaci, l'incubo del passato e quello del futuro, di un possibile ritorno all'odio e alla guerra, quello contro cui ha lottato e lotta tuttora la nostra ospite Azra Ibrahimovic, 45 anni, padre e fratello, uccisi nei pressi di Srebrenica nel 92. Poi la fuga a Sarajevo e la vita nella città assediata. Oggi si occupa di progetti per riconciliare i bosniaci a Srebrenica, la città teatro del più grande massacro della recente storia europea.
Questa guerra ha fatto grossi danni anche a me personalmente, alla mia famiglia. Ho perso padre e fratello che nel 92 aveva manco compiuto 16 anni, è stato catturato dai serbi ed è stato ucciso. Noi non sapevamo nulla, sapevamo solo che sono stati arrestati e tutto il periodo della guerra, tutti gli anni della guerra non sapevamo nulla né del fratello né di mio papà. Avevamo le speranze vive, diciamo, probabilmente perché non volevamo accettare neanche il pensiero che potessero essere morti, quindi abbiamo sempre avuto questa speranza viva che loro fossero da qualche parte, in qualche anche campo di concentramento, ma che siano vivi, che torneranno un giorno. Purtroppo anche a fine della guerra in Bosnia non abbiamo avuto notizie sul loro destino. Abbiamo aspettato fino al 2007 per solo allora avere una notizia certa, sicura, confermata, e cioè che il scheletro di mio fratello è stato ritrovato in una fossa comune in Serbia, di preciso nella città di Sremska Mitrovica. Il scheletro è stato portato a Tuzla, è stata fatta identificazione via DNA ed è stato confermato la sua identità e che si tratta di mio fratello. Purtroppo mio papà non abbiamo mai ritrovato, non abbiamo trovato i suoi resti, siamo ancora in attesa. Ormai sappiamo che è morto, che è stato ucciso, ma non sappiamo dove è finito lo scheletro. Speriamo ancora almeno di avere il suo corpo, il suo scheletro da poter seppellire e avere, diciamo, un luogo, una tomba dove andare e ricordare, fare una preghiera e comunque anche noi di mettere l'anima in pace. Questo sicuramente sono le ferite che fanno male ogni volta che si ricordano i cari e soprattutto quando si pensa al destino che hanno avuto e alla morte che li ha portati via. Se si fosse trattato della morte naturale, uno forse accetterebbe anche in qualche modo questa perdita, che è sempre una perdita che sempre fa male, però sapere che la mano di un altro uomo gli ha preso la vita, li ha uccisi, è molto difficile da accettare. Però comunque la vita si deve vivere, la vita deve andare avanti e noi viviamo anche per poter ricordarci di loro, per poter anche dedicargli qualche volta una nostra preghiera, un nostro pensiero, e viviamo per portare anche il ricordo a loro, portare avanti insieme a noi. Io ho perso loro due, ho come mia mamma, che comunque è stata una grande forza, che è stata un esempio e un forte motivo per me per andare avanti e combattere. È una donna molto forte che, nonostante perdita di un figlio e di un marito, è riuscita a portare avanti, assicurare a me un futuro che mi ha permesso sia di andare a scuola, a studiare, sia di avere una casa, di avere una vita tanto quanto normale.
È importante per te sapere chi li ha uccisi? Cioè sapere che ci sono dei responsabili e individuare i responsabili?
Ma sicuramente sarebbe importante, non tanto per sapere chi è stato, ma per poter anche fare la giustizia, perché non si può uccidere una persona, due persone, 10, 100, 1000 e non avere responsabilità e non essere portato e messo alla giustizia. Sicuramente finché non si fa la giustizia non si può avere la pace. Attività che io sto facendo qui in Bosnia Erzegovina, in modo particolare a Srebrenica, dove organizzazione non governativa CESVI, Fondazione Onlus con la sede a Bergamo, a Srebrenica, sono attività praticamente di confidence building e costruzione della pace. Stiamo lavorando con bambini e giovani a Srebrenica per cercare di superare quelli che sono traumi post bellici ereditati dalle generazioni più grandi, diciamo quelle che hanno vissuto il dramma del genocidio a Srebrenica. Stiamo cercando di ristabilire i ponti di comunicazione, di dialogo tra due gruppi etnici diversi.
Ecco, Srebrenica è naturalmente connotata con una delle più grandi tragedie del dopoguerra in Europa. Era una città con molta popolazione, con una forte popolazione musulmana, ora è una città con una forte popolazione serba. La memoria storica in che modo influenza la vita quotidiana? Si parla di riconciliazione, ma è possibile? Ha l'impressione che sia possibile dopo quanto è successo?
Non è una cosa impossibile, ovviamente riconciliazione è un processo che non è immediato e che dura nel tempo. C'è da dire che le atrocità che sono successe durante il genocidio di Srebrenica ovviamente hanno lasciato l'impatto non solo sulla generazione che l'ha vissuto in modo diretto, ma si trasmette da generazione in generazione. Le ferite sono ancora aperte, ci vuole il tempo, ci vuole molto lavoro per superarle e per ricucirle, perché sappiamo che ogni anno comunque si riaprono, con ogni apertura di una fossa comune si aprono anche le ferite. Influenza molto sulla vita quotidiana della gente. C'è chi si impegna molto di cercare di riconciliare, di ristabilire il dialogo. Nella vita quotidiana la gente dialoga, lavora insieme, però purtroppo poi ci sono ovviamente influenze dall'esterno, se vediamo anche a livello politico, che poi appesantiscono molto l'atmosfera all'interno della città. Riconciliazione è possibile, una memoria comune non so quanto sia possibile, perché ognuno la storia recente interpreta in modo proprio e purtroppo ci sono spesso le revisioni di quello che è accaduto negli anni 90 da queste parti. Si parla anche della giustizia, però giustizia selettiva, per cui finché non si fa la giustizia vera e propria, finché non si riconosce la vittima di ognuno, di tutte le parti, non dico solo di una, ma da entrambe parti, allora è difficile parlare di una vera e propria stabile riconciliazione.
C'è anche la questione del perdono, ma il perdono fa parte della cultura di questo paese o è qualcosa di un po' forzato?
abbiamo visto anche nella storia che comunque il perdono fa parte della mentalità della popolazione in Bosnia, perché sappiamo che anche nelle guerre precedenti, la Seconda Guerra Mondiale e anche la Prima Guerra Mondiale, sono state commesse le atrocità, comunque sono state molte vittime, e in qualche modo si è riuscito ad andare avanti, a superare questo, a creare questa unità e fraternità tra popolo, per cui senza perdono sicuramente non si sarebbe potuto arrivare a questo. Comunque bosniaco è persona che ama l'uomo, ama il suo vicino. Da noi si dice che il vicino è più importante del fratello, perché buon vicino è sempre importante. È questo che praticamente motiva la gente a parlare del perdono, di quello che è accaduto dal 92 al 95. È molto difficile, perché alla fine siamo noi che dobbiamo perdonare. C'è sempre la domanda un po' anche retorica. In qualche modo gente cerca di superare il trauma del passato per poter anche vivere normalmente, perché non si può vivere nel passato, si deve andare avanti, si deve vivere il futuro e il presente e non il passato. Uveceri pod pengere da ti palcim struk zumbula.
Proprio in questi giorni c'è un criminale di guerra che è stato accolto come un eroe qui in Bosnia dalla popolazione croata. Ecco, ma quando si vedono queste cose, per chi ha vissuto la guerra, come si reagisce?
Di fronte a questi fatti uno rimane molto scoraggiato, molto deluso, piuttosto deluso, perché pensi che queste cose che la gente alla fine ha capito, che è riuscita a elaborare e distaccarsi da questi eventi brutti del nostro passato, e di valutare usando proprio cervello, propria mente, per valutare quanto è accaduto, e che tutti abbiamo subito sulla nostra pelle atrocità della guerra. C'è chi l'ha fatto di più, c'è chi di meno, però tutti abbiamo subito le perdite, tutti abbiamo subito le ferite, eccetera, eccetera. Per cui uno spera sempre che la gente almeno usa propria testa per valutare quanto è accaduto. Quando si poi vedono queste cose, di glorificare quelli che hanno commesso i crimini, scoraggia. La storia insegna fino a un certo punto, però purtroppo siamo soggetti anche alla dimenticanza, a dimenticare alcune cose che accadono per poi ripeterle nuovamente.
C'è anche un diniego, una negazione di certe responsabilità qui a Sarajevo, su una collina proprio all'uscita di quella che è il territorio della Federazione, dunque già in territorio della Repubblica Srpska. C'è un memoriale che rende omaggio a Ratko Mladic. Abbiamo chiesto a delle persone se cosa ne pensavano, e sostanzialmente sono favorevoli, dicendo che sono tutte bugie quelle che sono state raccontate su quello che è considerato il principale responsabile del massacro di Srebrenica. Dunque, quando si vedono queste cose, si ha l'impressione effettivamente che ci siano delle narrazioni totalmente diverse all'interno di questo paese, che la storia è vissuta totalmente come se fossero delle storie diverse, parallele, che non si incontrano mai.
Ma purtroppo questo è il risultato della politica molto chiusa e molto quella orientata alla divisione. Divide et impera, qui la valuta purtroppo è quella. Finché riescono a dividere e tenere la popolazione divisa, i politici riescono anche a governare meglio e stare al potere il più possibile. Questo è il risultato semplicemente di una politica malfatta di questo paese, e speriamo che la gente piano piano comincia a distaccarsi da queste politiche che non portano all'altro che non alla distruzione del paese. Vediamo che su tutto questo influisce anche l'economia distrutta. L'economia in questo paese praticamente non esiste. Esistono attività commerciali, ma non esiste la produzione. Dove non c'è la produzione, non c'è un'economia sana. Per cui sono tutte cose che influiscono molto anche su una visione di un futuro della gente qui, soprattutto dei giovani.
impressione in questi giorni dove si preparano le commemorazioni della prima guerra mondiale, dell'inizio della prima guerra mondiale, l'impressione è che anche questo avvenimento è filtrato dalla guerra del 92-95, che ognuno la vede in un modo diverso, se non addirittura opposto. Gavrilo Princip, l'attentatore, visto come un eroe o come un terrorista.
Esatto, è quello che dicevo, che molto spesso si fanno le revisioni, la revisione della storia deve essere fatta ma in un momento maturato, non a distanza di poco tempo da recente guerra, che ovviamente in una situazione in cui si trova il paese Bosnia e Erzegovina, situazione politica, non è il momento di fare le revisioni, e né di glorificare né di giudicare, per cui io credo che non si dovrebbe fare così tanta attenzione e così tanta storia intorno a questo evento in un paese che ha subito una guerra feroce pochi anni fa. Anche qui, questa è mia opinione personale, che ci sono influenze dal mondo esterno. Qui abbiamo due mondi che si incontrano, abbiamo est e ovest, che ognuno cerca i propri interessi, e la Bosnia è il terreno fertile, ovviamente, per cui che siano strategici, geopolitici, eccetera, quello che vuoi, però è un paese molto importante sia per ovest che per est, e quindi ovviamente ognuno cerca di mettere la sua, e anche per questo centenario, quindi secondo me sono eventi che magari andrebbero ricordati, però con minore attenzione, soprattutto in paesi come la Bosnia, come dicevo, anche se è accaduto qua, però sappiamo quanto è sensibile la situazione.
Kada ne znam šta da radim, jer ta pjesma meni stvara bol. Ja te volim.
Ogni volta che qualcuno menziona l'assedio di Sarajevo mi vengono in mente tutti i giorni la vita da un topo, cioè proprio la gente viveva proprio la vita del topo, dovevi, quando uscivi per strada dovevi correre, sempre correre, cioè ogni volta che mi ricordo l'assedio di Sarajevo mi ricordo tutte le corse che ho dovuto fare. Per correre per andare a scuola, correre per tornare a casa, bombardamenti, file per l'acqua, file per il pane, per prendere il pane. Però comunque ricordo anche la forza e l'energia della gente che nei pochi momenti di tregua, quando non c'erano bombardamenti o quando i cecchini non sparavano, comunque si cercavano gli angoli riparati, nascosti, per incontrarsi, per scambiare qualche parola, per scambiare qualche scherzo, e comunque la voglia di vivere, nonostante l'assedio, nonostante le torture quotidiane, comunque la voglia di vivere. Ecco, quello è che mi ricordo vivamente di quei giorni di Sarajevo.
Ma è un trauma che si riesce a superare, soprattutto in questa città dove ci sono evidenti le ferite della guerra, ci sono delle lapidi, ci sono dei segni molto 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 evidenti, no? Colpi di obice, buchi, case ancora sventrate. Il passato è lì, non passa?
Il passato, noi ci incontriamo ogni giorno con il passato, quando vediamo le famose rose di Sarajevo per strada, che sono i buchi creati dalle granate che cadevano, i buchi ancora evidenti dai proiettili dei cecchini, come dicevate, le case distrutte, eccetera. Però vedendo quello comunque ti dà forza di andare avanti. Il trauma dipende, poi è una cosa individuale che ognuno di noi vive, il trauma che ha vissuto. Ognuno di noi riesce a superarla o elaborarla in modo diverso. Credo che questi traumi, chi li ha vissuti, è difficile che non li dimenticherà mai. però sicuramente riesce a lasciarli un po' da parte, perché come dicevo prima, il bosniaco è fatto così, che molto spesso anche sul destino crudele riesce a fare i scherzi, ed è l'animo, lo spirito e umorismo dei bosniaci che gli aiuta a superare questi traumi e andare avanti.
Srcu da pronače.
Ho lavorato molto su di me stessa per superare i traumi. Ho perso due membri della famiglia, ho perso il mio padre e mio fratello durante la guerra. Siamo rimasti io e mia mamma, che abbiamo combattuto tutti i giorni per la propria esistenza, propria vita. Sono traumi sicuramente che sono tutti da studiare. Però ognuno di noi ha fatto modo che la vita non si fermasse nel 92, ma proseguisse e andasse avanti. Quindi abbiamo cercato di costruire il nostro futuro qui dove siamo, con quello che abbiamo, e cercare di supportare, dare una mano uno all'altra per andare avanti e vivere la vita, perché non si può vivere, come dicevo prima, non si può vivere il passato, si deve vivere il presente e il futuro.
Uno dei problemi è forse che si vive molto sul passato qui, però c'è anche chi dice che senza capire il passato non è possibile guardare al futuro.
Sicuramente bisogna capire il passato, bisogna capire perché è accaduto, come è accaduto, però neanche fermarsi troppo a pensare a queste cose, perché la vita va avanti, la vita non si ferma e non aspetta, non ti aspetta. Se non segui i processi di oggi, se non ti agganci al tuo presente, non riesci neanche a raggiungere e andare al futuro. Sicuramente è una cosa che va affrontata, bisogna affrontare il passato, e bisogna farlo insieme, solo che nessuno si fa avanti, purtroppo. Bisogna mettere i tre gruppi insieme e cercare di capire perché è accaduto e elaborarlo insieme, affrontare il passato per poi vivere il futuro. Siedono insieme, questo per fare un esempio semplice, ma affrontare e dire perché è accaduto, perché il mio vicino ha voluto uccidermi, quando fino a ieri stavamo insieme nella panchina della scuola, quindi studiavamo insieme, giocavamo insieme, ed è successo, non posso dire da un giorno all'altro, perché queste cose non succedono da un giorno all'altro, però è accaduto così, che ieri eravamo a scuola insieme, a giocare insieme, cioè il giorno dopo è arrivato a bussarmi alla porta per cacciarmi via dalla casa e uccidere i miei familiari. Quindi sicuramente è una cosa che si deve capire perché è accaduta, perché così tanto odio, se vogliamo dirlo, perché e cosa l'ha causato, cosa l'ha prodotto questo odio. E qui poi ovviamente torniamo molto indietro nella storia.